come ogni mattina, Davide Giacalone. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide. Allora, partiamo dalla prima pagina di Repubblica oggi, che titola così: basta violenza, no vax, lotta al Covid, alto là del capo dello Stato sui cortei, dobbiamo sconfiggere il virus, non attaccare gli strumenti che lo combattono. Queste le sue parole di ieri. E poi appena sotto, il Consiglio di Stato, spiagge nel 2023, stop alla proroga. Stesso tema sulla prima del Messaggero: stop alle concessioni, via la rivoluzione nel 2024. Infine, sul Sole 24 Ore, il Consiglio di Stato proroga per le concessioni sulle spiagge fino al 2023 e poi scattano le gare. A te.
Allora, noi su questo siamo stati chiari, ci siamo venuti più volte, e la decisione presa dal governo Conte 1, quindi Movimento 5 Stelle Lega, di prorogare al 2033 le concessioni balneari era una decisione illogica, illegittima, contro il diritto e soprattutto contro gli interessi italiani. Quello è un modo per demolire gli interessi italiani, per mettere l'Italia in condizione di essere colonizzata da qualsiasi impresa poi abbia un minimo di decenza e di coerenza intellettuale e anche contabile, al contrario di quello che dicevano i quattro demagoghi che difendevano quella roba lì. Quindi a questo punto, pensandola così dall'inizio, pensando dall'inizio che l'Italia ha ratificato nel 2010 una direttiva europea che ha l'obbligo e la convenienza di applicare, se solo ragioniamo tra persone che sanno di cosa stanno parlando e non parlano a vanvera per fare propaganda, a questo punto io dovrei essere contento della sentenza del Consiglio di Stato di ieri, che ha demolito questa roba, ha detto non se ne parla più, a partire dal 2023 non si può, si deve cambiare sistema e fare le gare. E invece no, trovo quella sentenza un momento di dolore, perché quella scelta doveva essere fatta dal legislatore e dal governante. A trovarsi davanti a una sentenza in cui deve intervenire il Consiglio di Stato per dire una cosa ovvia, e vi leggo un passaggio, poi non legge le sentenze, ne legge nessuno. Ma se uno va a leggere il Consiglio di Stato e trova nella sentenza scritto: al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni, eccetera, eccetera, le proroghiamo fino al 23. Cioè, l'assenza e l'incoscienza e l'insipienza della politica trasferisce nelle mani del giudice amministrativo il doversi occupare di una cosa che il giudice amministrativo non si deve occupare, cioè le conseguenze socio-economiche. Non solo, ma nella sentenza ci hanno scritto che è finita questa roba delle proroghe, ci hanno scritto quale che siano le leggi che fate dopo. Ma diciamo, ragazzi, abbiamo messo il piede in un terreno di follia. E il tutto, ripeto, non è il giudice che si è allargato, è la politica che si è ristretta. L'andare ancora a prendere, ma non riguarda solamente i demagoghi che parlano, riguarda anche i cittadini che pensano che ciò sia possibile, che lo consentono, che li votano, che li assecondano, che non si ribellano. Continuare a parlare a vanvera da demagoghi, poi un giorno ti ritrovi il Consiglio di Stato che dice: guardate, mi sono occupato delle questioni socio-economiche e vi dico anche che domani una legge diversa non la potete fare. E qui appunto, a quel punto hai smontato il sistema dei diritto.
Davide, le parole del capo dello Stato prima le ascoltavamo dalla prima pagina di Repubblica, le troviamo un po' su tutte le prime dei quotidiani. Andiamo per esempio sul quotidiano torinese La Stampa: Mattarella accusa le piazze Novax, il presidente, come detto, il nemico è il virus, non gli strumenti che lo combattono, la stretta del Viminale. Anche sulla prima del Corriere della Sera: Mattarella e Nopass, violenze inaccettabili, la mappa delle aree vietate ai manifestanti. A te.
Allora, sono due cose diverse. Da una parte c'è un intervento del Presidente della Repubblica, il quale dice, intanto cominciare, diciamo, il nemico non è il vaccino ma è il virus, che ogni tanto ricordarlo non fa male, e che le manifestazioni fatte in quel modo lì addirittura aumentano i contagi, cosa che purtroppo per esempio a Trieste abbiamo la conferma materiale, ahimè, che le cose sono andate così. Questa è una cosa. E un'altra cosa, che vengono accoppiate e associate oggi sui giornali, ma non è corretto. L'altra cosa è invece la cosiddetta stretta sulle manifestazioni. Senta, se una manifestazione vale per tutti, non è che vale, diciamo, cioè, lei scusi, per cosa vuole manifestare? Dice, io volevo manifestare per la pace nel mondo. Prego, occupi tranquillamente il centro storico e tutti i negozi, chi se ne importa, l'importante è la pace nel mondo. Dice, lei invece, no, io volevo, diciamo, manifestare, diciamo, contro il vaccino. Dice, no, ah, lei no. E questo sarebbe, come dire, no, un pesante intervento sulla libertà d'opinione, quindi vale per tutti, naturalmente. I movimenti Novax, adesso si prendono domani mattina la prima manifestazione, dicono: vedete, gli altri lo possono fare. Questi avevano maniacalmente, ma è colpevolmente, fermato sempre le stesse zone allo scopo di creare caos, e hanno maniacalmente e colpevolmente violato costantemente tutte le accordi e le norme di autorizzazione richiesta e autorizzazione e realizzazione della manifestazione. Quindi hanno tutte le responsabilità, quindi io mi assumo la responsabilità di quello che dico, hanno tutte le colpe questi che hanno organizzato le manifestazioni Novax. Però siccome noi amiamo il diritto a prescindere da quanto siano detestabili costoro, la norma di restrizione vale ovviamente per tutti.
Andiamo sulla prima del Messaggero, anche in questo caso più contagi dalle piazze Novax, spiagge, stop alle concessioni, quindi già i temi principali già trattati. E poi invece, spostandoci a pagina 7, troviamo caccia al bonus terme, tutto esaurito in 4 ore, accolte circa 250.000 domande, ma gli interessati erano il doppio e Federterme chiede nuovi fondi. Davide.
Allora, io vi segnalo un miracolo, perché uno, quando le cose succedono miracolose, bisogna segnalarle e bisogna chiedersi anche come, su cosa sono basati i miracoli. Il miracolo è il seguente: Click Day, ci sono 53 milioni buttati dalla finestra per finanziare le terme, cioè teoricamente i cittadini che vanno alle terme che possono chiedere di poterlo utilizzare. Ah, naturalmente, puntualmente, come tutti i click day, a eccezione fatta solo dei siti porno, al momento in cui è partito è crollato. E in Vitalia, diciamo, anche questo, cioè è crollato il sito. Scusate, ma se è crollato il sito, mi spiegate com'è che in 4 ore è stato esaurito il bonus? Perché questo appartiene al miracolo, cioè miracoloso. Allora, siccome probabilmente potrebbe esserci all'ascolto qualche cittadino che si è presentato puntuale al click e non ha ottenuto nulla, la spiegazione del grandioso miracolo è il seguente: ma mica erano i cittadini che chiedevano, erano organizzazioni termali che si erano fatti dare le deleghe dai cittadini. Ora la finiamo con questa porcheria? Vogliamo favorire le terme? Fategli uno sgravio fiscale. Ma questa porcheria diseducativa e corruttiva dei bonus deve finire. Altro che rifinanziamento.
Pensa se ogni cittadino fosse stato invitato a collegarsi lui stesso alla piattaforma. Cioè, sarebbe, vabbè. Allora, andiamo sulla prima pagina di Repubblica, ci torniamo, perché si parla di un tema di cui noi parlammo, adesso chiedo scusa del giro di parole, ma rende l'idea, quando nessuno ne parlava. E il tema è il passaggio dell'IMGI, la Cassa di Previdenza dei Giornalisti, all'IMS. Tutto questo avverrà dal 1 luglio 2022, è scontro sulle pensioni dei giornalisti. Questo è il titolo di Repubblica. Davide.
Allora, sono giornalisti, come tutte le albi, diciamo, le categorie che pretendono ad avere la cassa per i fatti loro, hanno strenuamente difeso la cassa, hanno strenuamente difeso pensioni regalate più di quanto non si regalano ad altre categorie professionali o lavoratori le pensioni in Italia, posto che si regalano abbondantemente a tutti, fino a quando non ha fatto bancarotta. Allora dice, per esempio, in questo confronto che fanno su Repubblica, Marina Macelloni, presidente dell'INPICI, cioè della fallita cassa previdenziale: in tutti questi anni l'INPICI si è fatta carico del costo delle ristrutturazioni aziendali e degli ammortizzatori. Sono soldi che lo Stato ha risparmiato. Ma quando mai? Ma che stiamo scherzando? Ha alleggerito i costi delle società editoriali che stavano in difficoltà e ha consentito di spostare il costo del personale e farlo diventare costo pensionistico. Non sono soldi dello Stato, sono soldi che l'INPGI ha regalato a quelli che pagavano i contributi INPGI, se no sui giornali usciva fuori che l'INPGI era una schifezza. È chiaro questo? È chiaro? Cioè, è chiara questa faccenda qua. I soldi dell'INPGI, cioè di quelli che versavano, andavano a finanziare i costi delle società editoriali, se no sui giornali uscivano le inchieste su quanto faceva schifo l'INPGI. È chiaro? Oh, allora, prendiamo l'occasione di questa roba per ricordare che il giornalismo è stato largamente corresponsabile in questi anni dello sfascio pensionistico, con l'aggravante di pensare di essere i principali privilegiati salvo fare bancarotta, e che si dovrebbe prendere l'occasione del salto per aria dell'INPGI per chiudere definitivamente anche l'albo e l'ordine dei giornalisti, perché se c'è una cosa che è profondamente inutile sia dal punto di vista della qualità che della selezione ed è un ostacolo alla libertà, quello è l'albo dei giornalisti e l'ordine dei giornalisti. Così mi sono fatto qualche amico questa mattina.
Giornata d'amici questa, sì sì, decisamente. Andiamo sul quotidiano La Stampa, che ha scelto di aprire con questa notizia sulla pelle dei migranti. In realtà poi è una foto notizia ed è un tema questo che poi ritroviamo anche su altri quotidiani questa mattina. C'è sempre in prima pagina anche su Repubblica: ondata di profughi, crisi tra Bielorussia e Unione Europea. E c'è anche un trafiletto sulla prima di Libero: la Unione Europea si preoccupa solo se i migranti vanno in Germania. A te, Davide.
Allora, Libero sbaglia completamente indirizzo e anche interpretazione di quello che sta succedendo. Sono ormai 20 anni che ripetiamo che gli ingressi da terra sono più numerosi di quelli da mare, di immigrati legittimamente e irregolari, e che naturalmente la grande differenza è che però sulle frontiere da terra, da cui pure entrano più persone, però puoi fare un contrasto anche duro. In mare che contrasto fai, scusa? Perché come fai a paragonare il confine di terra da quello di mare? Questo in generale, ma quello che sta succedendo al confine fra la Bielorussia e la Polonia non c'entra niente con il tema generale dell'immigrazione. Lì è un'operazione fatta scientemente, portando le persone al confine bielorusso per mettere in difficoltà la Polonia, essendo la Polonia un paese che già ha delle difficoltà con l'Unione Europea. Quella è un'operazione politica. Li portano, addirittura vengono portati, tanto sono persone in parte anche con delle disponibilità economiche intensa, che vengono, su questo significa mica niente, vengono derubate, vengono fatte violenze che non finiscono mai e che meritano la condanna eterna, ma vengono portati anche con aerei in navetta nei pressi, poi vengono portati a piedi al confine tra la Bielorussia e la Polonia, e lì lasciati crepare con il ricatto che fai dall'altra parte, dicendo: che fate, li fate entrare oppure i bambini qua muoiono di sete, perché non gli diamo neanche da bere. Questa è quello che sta succedendo. Non è una questione di, ripeto, di normali flussi e immigrazioni, è il fatto che un regime delinquenziale come quello di Lukashenko in Bielorussia, coperto dalla Russia, sta ricattando noi tutti sul piano della civiltà, e ci sta ricattando esattamente come prendere un bambino e puntargli una pistola a testa dicendo: o fai quello che dico oppure gli sparo. E questo naturalmente richiede una risposta politica che non ha nulla a che vedere col controllo dei confini, quello è solamente l'aspetto, diciamo, banalmente materiale.
Bisognerà tornare a parlare di questo tema, senza dubbio, Davide. Intanto andiamo nelle pagine interne, anzi, della Repubblica. Noi, padri del vaccino, guardiamo oltre il Covid, sono a pagina 4, con l'RNA batteremo anche i tumori e l'HIV. Parlano i fondatori di BioNTech e creatori del farmaco Pfizer. A te.
Sì, ricordiamoci due grandi cose e per arrivare poi alla terza, che forse è la più bella e la più grande. La prima grande cosa è che si trattava di soggetti, sono due emigrati turchi, di cui una nata in tutti di origine turco, però uno è immigrato, l'altra invece nata in Germania da genitori che erano arrivati dalla Turchia, di una società che è radicata in Germania con capitali statunitensi, e la straordinaria bellezza della globalizzazione. Ha funzionato alla stragrande, con enorme lato positivo, che è il secondo, e che hanno trovato per primi il vaccino contro il Covid, cosa che ci sta aiutando moltissimo al di là dei matti. La terza cosa, che è forse la più importante, appunto, che riguarda il fronte dei matti, quelli che dicevano: è sperimentale, perché questa cosa non si è mai fatta, se questa, ignoranti, diciamo, a tre palle un soldo, quel tipo di vaccino, quel tipo di farmaco, c'era uno studio da tempo immemorabile, perché era destinato a cercare di farlo funzionare per la prevenzione di malattie gravissime. In realtà il Covid, arrivando sulla scena, l'intuizione di questi due scienziati di BioNTech, fondatori di BioNTech, è stata quella di saltare sul cavallo di quel tipo di farmaco con la necessità sopravvenuta con il Covid. E ci sono riusciti. Solo che a questo punto, diciamo così, il lato tra virgolette positivo della pandemia è che, essendoci riusciti, avendo funzionato, non avendo controindicazioni, per la miseria, ma allora siamo alla vigilia di farmaci che possono prevenire molte forme di cancro e malattie molto importanti, che il cielo voglia che effettivamente sia possibile e in poco tempo. E lì mettiamoci i soldi della ricerca farmaceutica, perché sono ben spesi.
E poi adesso, Davide, siamo quasi in chiusura, però ovviamente dovevamo sapere la tua anche su questo. Vogliamo sapere come la pensi. Sono a pagina 23 ancora una volta della Repubblica. Incidente in pausa caffè, niente risarcimento, non è una necessità. Abbiamo dedicato la nostra prima ora a chiacchierare con i nostri ascoltatori su questo. La Cassazione, sul caso di un'impiegata di Firenze che si era fratturata il polso andando al bar, insomma, non concede nessun indennizzo.
Allora, per riuscire a capire questa sentenza, che trovo sia giusta, bisogna sapere che l'incidente sul lavoro nel nostro diritto non è solamente l'incidente che hai lavorando. Per esempio, ci sono i cosiddetti incidenti in itinere, cioè quello che ti metti in macchina per andare a lavorare, hai un incidente e dici, sai, quello stava andando a lavorare in qualche... Certo che non è responsabilità del datore di lavoro, questo già è ovvio, però hai una copertura. Perché? Perché faceva parte dell'andare a lavorare. Tutto quello che succede nell'area del lavoro è invece responsabilità del datore di lavoro, no, non quello che succede, che se accoltelli un altro sei tu che sei criminale, ma diciamo dal punto di vista della sicurezza. Qua siamo di fronte a una cosa completamente diversa, cioè dice, scusi capo, per poi lavorano in procura, posso uscire per andare a prendere un caffè al bar qua di fronte? Cioè, sì, prego, può andare o puoi andare. Cioè, esci, caschi, ti rompi il polso, dici incidente sul lavoro, dice no, caro, no. È un incidente al bar, perché ti devi prendere il caffè, e perché la Cassazione, quando dice non è essenziale, non è che intende dire che il caffè non è essenziale, è che non faceva parte né dell'andare né del tornare del lavoro, né men che meno del lavoro il caffè. Faceva parte di un piacere che ti eri preso, ti sei cascato, ti sei rotto il polso, è un problema tuo però, non del datore di lavoro, mi sembra più che giusto.
Proverà a dire vai, va pure, ma stai attento.
Stai attento, ecco.
Proteggiti.
Attraversa sulle strisce.
La risposta potrebbe essere magari mi tratti come un bambino, non si sa mai. Esatto. Allora Davide, ieri sono usciti dei dati molto importanti sul DAB, sull'isofrequenza, alla quale noi abbiamo sempre creduto, sia nel DAB sia nell'isofrequenza, naturalmente nello specifico RTL 102.5, e sono dei dati che in qualche modo confermano che la radio è il mezzo più amato dagli italiani, e a volte a questo mezzo ci si affeziona anche. Siccome tu sai di avere tanti fan, e qui quando si va in giro si sente sempre dire ma Davide Giacalone, ma quanto è alto, ma dove vive, insomma cose anche private, io ti voglio portare oggi dei saluti, ci tengo molto a farli, sono i saluti che arrivano da Bergamo, di Gianna, che è assistente di un bravissimo medico, lo voglio dire, il dottor Vinci, un ortopedico, lo dico futura memoria, è il numero uno. Cazzo, nella spalla, no, io lo voglio sottolineare. Ecco, siccome ieri sono usciti questi dati, voi direte siete impazziti, no, ma alla radio ci si affeziona, e molto spesso ci si affeziona anche a chi fa la radio. Io ti volevo portare questi saluti.
I saluti, portiamo i saluti.
Grazie, siete molto gentili, saluto la signora, speriamo, andando a prendere il caffè, di non avere bisogno del principale, perché può capitare anche quello. Certo, i fan li incontri e li frequenti tutti tu, perché in realtà quelli che scrivono a me quasi tutti
si insultano,
però va benissimo.
Pensa che anche in spiaggia
fa piacere che ci sia la signora.
Anche in spiaggia, anche in Sardegna,
Santa Teresa, sì, di Gallura, ricordo, parlavano solo di Davide, addirittura mi hanno detto portalo. Beh, io insomma, poi magari uno in vacanza ci va con altre persone, però insomma, sì, nulla, sì, nulla al contrario.
Ragazzi, con Galletti temo che
siamo andati in spiaggia insieme.
Grazie, naturalmente a domani, Davide Giacalone. Ciao, buona Davide. Giornata, buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Eccoci alle 7:49 minuti di questo mercoledì 10 novembre in Non Stop News con Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro e Enrico Galletti per una nuova puntata, come avete sentito, del Post in Fabbrica. Protagonista dell'edizione di oggi è Schindler, un'azienda che si occupa della progettazione, installazione, manutenzione e modernizzazione di ascensori, scale, tappeti mobili. Per ogni tipologia di edificio probabilmente riconoscerete, se ci fate caso, le etichette, ecco, su molti dei vostri ascensori. A rappresentarla oggi con noi è la direttrice delle risorse umane, Arianna Squizzato, a cui diamo subito il buongiorno. Grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, grazie a RTL e a Confindustria per questo spazio. È un piacere essere qui stamattina. Come avete detto, Schindler nasce in Svizzera nel 1874, quindi una lunga storia. Arriva in Italia nel 1948, oggi è presente in più di 100 paesi con 66.000 dipendenti. In Italia conta 1.500 dipendenti, ha la sede a Concorrezzo vicino a Monza, ma è presente con 32 filiali e uffici territoriali su tutto il territorio italiano.
Ecco, quello che ci importa molto questa mattina sono le figure che state cercando, Arianna. Stiamo parlando di due tipologie lavorative diverse. La prima è quella dei manutentori e la seconda invece è più inquadrata nelle figure informatiche, poi ci aiuta meglio. Allora andiamo ai 30 manutentori, perché qui insomma è complesso trovarli e in più devono avere anche una sorta di certificazione, no Arianna?
Esatto, sì, noi cerchiamo 30 manutentori per tutto il territorio nazionale, 15 in Lombardia. Questi manutentori devono avere una certificazione che è il patentino di tecnico ascensorista che è rilasciato dalla prefettura. Questo è una professione che non è più così tanto conosciuta. Una volta si tramandava un po' di padre in figlio, oggi dobbiamo far conoscere questo mestiere ai nostri giovani. Quindi Schindler è anche disponibile e oggi fa anche dei percorsi di formazione per giovani apprendisti e sta collaborando attivamente sul territorio con le scuole di formazione professionale e gli istituti tecnici proprio per far conoscere questo mestiere, per formare i giovani che vogliono conoscere questo tipo di mestiere che è cambiato molto negli anni. Perché bisogna avere voglia di fare questo mestiere? Perché Schindler muove centinaia di migliaia di persone al giorno attraverso le nostre scale, tappeti mobili e gli ascensori. Pensiamo ai centri commerciali, agli aeroporti, ai grattacieli, agli ospedali, alle scuole. Se tutto questo si dovesse fermare perché i nostri tecnici di manutenzione non lavorano bene presso gli impianti dei nostri clienti, un paese intero non si muoverebbe, certo, quindi si fermerebbe.
Sì. Vero, vero.
Quindi è molto bello pensare a questo obiettivo.
Cioè, Arianna, non solo un lavoro, ma proprio quasi un senso di missione, no? Questo sta dicendo.
Certo.
Il piacere di sapere che il mondo si muove grazie anche a queste persone.
Certo. E poi questo è un mestiere nel luogo comune tipicamente maschile. Noi ci raccontava in realtà però nel fuori onda che lei ha un sogno, quello di trovare il primo manutentore donna.
Esatto, nei paesi del nord ci sono manutentori donne, in Italia ancora purtroppo no, quindi un appello a tutte le ragazze che fanno un istituto tecnico per avvicinarsi a questo mestiere, anche perché nella cassetta degli attrezzi dei nostri manutentori oggi non ci sono solo gli attrezzi classici, ma c'è una cassetta degli attrezzi digitale, perché sono ogni mattina quando loro accendono il cellulare e il loro tablet, hanno una serie di app che li guida nel programma delle visite, danno le specifiche tecniche degli impianti che su cui dovranno lavorare durante la giornata, quale attrezzature portare e anche come ordinare pezzi di ricambio, che possono farlo appunto attraverso le app e direttamente attraverso i loro strumenti,
certo,
di lavoro.
Sì, non un lavoro di fatica, ecco, diciamo, più che altro.
È un lavoro anche di fatica, ma anche sì, dove ci vuole una competenza digitale,
esatto,
che oramai interessa molto.
Ragazze, candidatevi.
Dottoressa Squizzato, veniamo invece all'altro pacchetto di figure che cercate, 20 figure, ricordiamo, allora in tutto sono 50, oltre a queste 30 di cui ci ha parlato ce ne sono 20 che dovranno lavorare in un settore particolare che è quello dell'informatica, se ho capito bene, ci aiuta?
Sì, esatto, proprio perché questo mercato si è trasformato molto negli ultimi anni e la digitalizzazione è molto importante. Pensate che oggi gli ascensori possono essere connessi da remoto attraverso una piattaforma digitale ad una centrale operativa. Questo permette di fare una manutenzione predittiva, cioè di fare in modo che eventuali anomalie siano rilevate e risolte prima che si verifichi un disservizio. Quindi noi non rischiamo più di essere bloccati in un ascensore se abbiamo questa tecnologia. Questo vuol dire però che Schindler ha investito molto nell'ambito digitale e in Italia, proprio a Concorrezzo, nella nostra sede e al PoliHub del Politecnico di Milano, abbiamo questa società del gruppo che si chiama Schindler Informatica Milano, che occupa oggi 40 persone, ma che è alla ricerca di altre 20 figure professionali che si occupano proprio del mondo digitale. Quindi oggi cerchiamo ingegneri informatici, sia neolaureati che con esperienza, 10 posizioni per la parte software e 10 posizioni sulla parte degli applicativi IT e progetti di trasformazione digitale.
Fantastico, abbiamo un sacco di posti a disposizione. Dove devono scrivere, Enrico?
Allora www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica per candidarvi per queste 50 posizioni aperte, queste 50 figure cercate da Schindler, come detto, con sede a Concorrezzo. Grazie per questa bella panoramica del vostro lavoro che ci ha fatto. Ringraziamo la direttrice delle risorse umane, Arianna Squizzato, speriamo di tornare a sentirla presto, intanto in bocca al lupo per questa ricerca.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
E buon lavoro, il saluto come sempre a quest'ora anche a Don Antonio Mazzi. Don, buongiorno.
Sono qua.
Buongiorno.
Do una frase consolatoria bella. Un vero amico non è mai lontano.
Che bella frase, è vero, è proprio vero. Anche se è lontano in chilometri, è sempre vicino.
Non è mai lontano.
Ottimo. Grazie, okay.
Grazie Don, ci sentiamo domani. E poi ci sentiremo perché ci sono delle novità.
C'è un libro bellissimo, poi un sacco di cose. Insomma, verrà a chiacchierare con noi, lo aspettiamo qui. Il primo intervento approfondimento di questa mattina ha a che vedere con la scelta che ha fatto l'Austria rispetto al lockdown, e cioè l'applicazione del lockdown solo a coloro che non sono vaccinati. E dobbiamo un po' capire, vogliamo un po' capire come sta andando questo esperimento, lo vorremmo chiamare così, austriaco, e quindi per questo ci colleghiamo con la giornalista Mila Cataldo, che è collegata proprio questa mattina con noi da Vienna. Buongiorno Mila, grazie.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Mila, grazie per essere con noi. Ricordiamo tu curi il blog Vienna Dubai andata e ritorno per TGcom 24, dove appunto ogni giorno racconti un po' quello che succede con cadenza regolare. Allora, noi per semplificare, diciamo, lockdown per i non vaccinati, ci spieghi meglio però come si stanno articolando le limitazioni?
Sì, diciamo che sono in vigore questa nuova regola delle 2G, ovvero i vari luoghi pubblici, ristoranti, caffè, locali notturni o comunque locali della movida, impianti sportivi, palestre, anche gli impianti sciistici di risalita, sono solo riservati a coloro che o sono vaccinati o altrimenti che hanno sono guariti, e quindi o gli immunizzati o chi ha comunque contratto la malattia ed è ormai guarito. Non è più possibile, diciamo, accedere a questa ad alcun tipo di vita sociale se non ci sono questi due elementi, che devono essere comprovati con delle certificazioni ben precise, insomma, che vengono rilasciate dalle autorità.
Certo. Ecco, Mila, ci sembra di capire che da quando è stata annunciata questa linea dura dell'Austria ci sia stato un boom nelle prenotazioni del vaccino. Forse era proprio questo l'effetto sperato.
Allora, sicuramente in Austria le vaccinazioni, la campagna vaccinale non sta andando benissimo, perché diciamo che c'è all'incirca il 64% della popolazione che ad oggi risulta essere vaccinata, quindi molto indietro, credo che sia tra i fanalini di coda dell'intera Unione Europea. Inoltre c'era una situazione di contagi che stava crescendo a dismisura, ci sono state delle punte di quasi 10.000 contagi al giorno, questo era successo nella giornata di sabato scorso. adesso c'è una lieve flessione che probabilmente è coincisa anche con l'arrivo di queste misure e dicevamo l'arrivo delle misure, dell'entrata in vigore delle misure che appunto sono entrate in vigore a partire da lunedì, hanno portato comunque anche ad un'impennata delle vaccinazioni. Per esempio nel Tirolo, che è uno dei länder degli stati austriaci che ha il minor tasso di vaccinati, nel weekend scorso ha registrato 3.200 nuove vaccinazioni, quindi prime dosi, triplicando diciamo i numeri precedenti che si erano avuti nei giorni precedenti.
Mila, c'è una cosa che ci incuriosisce e dobbiamo chiedertela, cioè sono mesi che qui in Italia nel fine settimana ci sono proteste nelle varie città contro il Green Pass e il vaccino e l'obbligo di vaccino, l'obbligo di Green Pass per alcune situazioni. Lì come è stata presa dalla popolazione invece questa nuova stretta? C'è questa voglia di manifestare? Vedete le persone in piazza? Le vedi? Oppure c'è un altro modo, diciamo, di percepire le richieste dell'autorità?
Direi che non ci sono proteste di piazza, però non è che sia stata molto accolta bene, non è stata accolta bene dai commercianti, c'è tutto l'industria dell'ospitalità che è fortemente preoccupata per un calo drastico delle presenze turistiche, soprattutto quelle provenienti dalla Germania. Tra l'altro gli austriaci, soprattutto i viennesi, sono anche abbastanza insofferenti nei confronti così di regole, costrizioni. Infatti l'entrata in vigore nuovamente delle mascherine è una cosa che comunque si accetta a fatica. Volevo soltanto dirvi un'ultima cosa. C'è questa notizia comunque che circola ed è il fatto che un bordello viennese abbia offerto vaccinazioni gratis, cioè la possibilità di vaccinarsi e un voucher gratis per una prestazione di 30 minuti delle signorine. Sì, esatto. Questo per incentivare fortemente le nuove vaccinazioni e andare a prendere quel target di popolazione maschile immigrata che ha meno possibilità di capire i vantaggi e cosa significhi poi potersi vaccinare ed essere protetti, e poi sperano anche di incrementare il numero dei clienti, perché oggettivamente uno dei settori anche colpiti è proprio quello, e la prostituzione in Austria è legale.
Non sanno più cosa inventarsi, tra l'altro, insomma, per portare
domani che è successo là, se no direbbero ecco i soliti italiani.
E invece sono i soliti austriaci. Ecco,
le norme, esattamente. Mila, ormai le norme, abbiamo detto, sono in vigore, però i controlli funzionano?
Allora, i controlli funzionano molto bene e proprio perché funzionano bene sono stati anche pizzicati almeno 500 persone che avevano contraffatto le proprie certificazioni, quindi la propensione degli austriaci non è tanto quella di essere super ligi alle regole, ma insomma anche di poter svicolare quando è possibile, e proprio per questo sono stati messi in campo oltre ai 4.000 uomini che in qualche modo pattugliano il territorio, anche altri 800 per riuscire poi a fronteggiare tutti i possibili controlli.
Sono stati insomma intensificati anche i controlli. Sì. Ricordiamo che siamo alla vigilia dell'inizio della stagione sciistica in Austria, che l'anno scorso fu devastante dal punto di vista dei contagi, quindi insomma questa misura va anche un po' in quella direzione. Grazie per questo collegamento da Vienna a Mila Cataldo per essere stata con noi. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Vogliamo aprire una pagina dedicata alle novità della legge di bilancio, la manovra 2022, il cui testo è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre. Ora tocca alle Camere. Insomma, però ci sono tutte delle novità che riguardano e che vanno dal reddito di cittadinanza alle pensioni. Ne vogliamo parlare con un ospite, ci sta per raggiungere, si tratta del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli, per fare il punto anche sui bonus, e avremo modo di parlarne. Vice direttore Orioli, come detto, del Sole 24 Ore, buongiorno, grazie.
Buongiorno a voi.
Ecco, allora, vice direttore, cominciamo magari ecco, dal reddito di cittadinanza. Abbiamo sentito in queste ore no, la polemica sui furbetti, si parla appunto di cambiamenti, uno sembra essere già confermato, il fatto che nel momento in cui si rifiuta la prima proposta di lavoro congruo ci sarà insomma una diminuzione dell'assegno.
Sì, esatto, questa è l'ultima modifica inserita in queste ore, che serve appunto a dissuadere quelli che hanno fatto truffe fino adesso e naturalmente a creare un minimo di congruenza rispetto alla natura stessa iniziale del reddito di cittadinanza, che doveva servire per l'appunto a creare anche uno strumento che facesse incontrare domande e offerte di lavoro. Resta sempre un punto, che questo tipo di immagine non è esattamente quella calzante nella realtà, per esempio, del mercato del lavoro del sud, dove il lavoro non c'è. Quindi pensare di rifiutare le offerte è fuori dalla realtà, a dire il vero. Quindi bisognerà ragionare ancora sul senso del reddito di cittadinanza rispetto alla realtà del mercato del lavoro.
C'è il temone delle tasse, cioè della riduzione delle imposte a vari livelli per le imprese, per i cittadini, per i dipendenti, per i liberi professionisti, soldi ormai declamati, messi a disposizione anche per questo. Secondo lei in che direzione stiamo andando? Cioè, riusciamo finalmente a ridurre un po' i cunei fiscali, ma proprio anche la tassazione dei liberi professionisti? Cioè, siamo sulla strada giusta?
Ma per la prima volta c'è un tesoretto, chiamiamolo così, di 8 miliardi, che forse diventano anche di più se li si uniscono ai fondi che erano già stati stanziati prima, che però il governo ha deciso di affidare alla scelta dei partiti, cioè il governo non ha deciso di allocare i 9 miliardi in termini concreti sul taglio con la modalità precisa del taglio delle tasse, quindi restano in campo diverse ipotesi. La prima è quella di spostare una quota di contributi a retribuzione netta dei lavoratori dipendenti, che servirebbe a ridefinire per l'appunto il cuneo fiscale, facendo diventare retribuzione netta quella che oggi è contribuzione per le pensioni sostanzialmente. Naturalmente andrebbero compensati con forme di contribuzione figurativa a carico della fiscalità generale, perché altrimenti aggiungi le in busta paga netta ma perdi poi in pensione futura, quindi quello va un po' messo in equilibrio. Altre modalità potrebbero essere quelle di abbattimento dell'IRAP, come chiede una parte dell'impresa, affiancata anche a un abbattimento del cuneo fiscale. Un'altra ancora è quella di una prima correzione dell'aliquota IRPEF, che riguarda il ceto medio cosiddetto, quella che ti fa spostare al 35% la tassazione se vai nello scaglione da 25 a 38 mila euro. E quella è particolarmente abrasiva, diciamo così, in termini fiscali come incremento della tassazione. Però tutto questo lo definiranno le forze politiche in Parlamento e non sarà assolutamente facile trovare una quadra.
Non c'è dubbio. Ecco, Orioli, poi c'è tutto il capitolo legato invece alle pensioni, da opzione donna, quota 102, qual è la strada avviata?
La strada avviata è quella di un altro anno di mediazione, diciamo così, con quota 102 per l'appunto vai con 38 anni di contribuzione e 64 di età, non più quota 100 di prima, perché prima l'età era 62 anni, per un anno. Quindi è un modo per prendere tempo, per tornare però a una definizione più drastica, che è sostanzialmente quella della legge Fornero e quella del meccanismo integrale contributivo. Ci sarà tempo per definire con le parti sociali delle forme di deroga, naturalmente per i lavoratori precoci, quelli che hanno cominciato a lavorare a 16-17 anni, e per i lavoratori gravosi e usuranti, la cui lista è sempre in fase di aggiornamento. Ci sono poi idee per creare nuove forme strutturali di riforma delle pensioni, con forme di flessibilità che rendano un po' più estremo anche l'abbattimento dell'assegno se vai via a un'età troppo bassa, cosa che oggi non è possibile, e soprattutto col gioco dei cumuli e dei divieti di cumuli poi con forme di lavoro supplementare, diciamo così, nel momento in cui risultassi pensionato. Tutto questo andrà definito ancora una volta tra le parti sociali e tra le forze politiche. Non sarà anche questo un capitolo semplice, per ora il governo ha preso tempo, sostanzialmente ha guadagnato un altro anno con questo quota 102.
Certo, e ci sono anche grandi cambiamenti per quello che riguarda il famoso super bonus e anche in realtà per degli altri bonus per la ristrutturazione della casa.
Sì, c'erano, chiedo scusa, il governo, sempre per tornare al tema pensioni, poi chiudo, era anche ripristinato opzione donna, che in un primo tempo era stata eliminata, quindi le donne possono andare a 58 anni se lavoratrici dipendenti, a 59 se autonomi, con 35 anni di contributi. Era importante però perché le carriere contributive delle donne sono particolarmente discontinue e quindi risultavano particolarmente penalizzate. Tornando ai bonus, ci sono due direttrici strategiche nell'azione del governo illustrata ieri. Da una parte una stretta sui controlli, perché come il direttore dell'Agenzia delle Entrate aveva detto in un'intervista al Sole, ci sono primi fenomeni di truffe e di riciclaggio a cura della criminalità organizzata pericolose, che hanno già portato a scoprire 800 milioni di corrispettivo di truffa su super bonus, e quindi cominciano a essere preoccupati, e allora hanno stretto la catena dei controlli. Dall'altra c'è la diatriba sulla questione del super bonus per le cosiddette villette, da sottoporre o meno all'ISEE. Rimane il requisito dell'ISEE a 25.000 euro di reddito per poter accedere al super bonus per le villette, che altrimenti sarebbero un regalo, per così dire, alla parte più ricca del paese.
Esattamente. Dobbiamo ringraziare di cuore il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli, per la chiarezza, per aver fatto il punto insieme a noi sulla legge di bilancio, sulle proposte in campo. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Come anticipato, adesso vi facciamo sognare, perché a Milano in questi giorni è successo qualcosa di veramente particolare. In via Orefici, accanto a piazza Cordusio per intenderci, ha aperto il primo store di Fao Schwarz, il negozio di giocattoli che ben conoscete, quello famosissimo di New York, adesso anche una sede italiana. Ne parliamo con Roberto Bellone, Toys Director di Prenatal Retail Group. Benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Buongiorno dottor Bellone, ma è quello di Mamma ho perso l'aereo?
Esattamente quello.
Prego.
No, dicevo che è stata un'apertura col botto. Sinceramente pensavamo a un grande successo, ma non sinceramente di queste dimensioni. Vedere tutte queste code, credetemi, è stata un'emozione molto forte. Siamo tutti molto contenti, ma anche molto soddisfatti per tutta l'azienda e per tutto il gruppo di lavoro che sta lavorando su questo progetto.
Allora, Bellone, di sicuro c'è molta curiosità, no? Rispetto a questi negozi, che non sono solo dei negozi di giocattoli, sono dei luoghi dove si fanno delle esperienze, dove i bambini ma anche gli adulti vivono dei momenti che probabilmente ricorderanno per molto tempo. Ci aiuta un po' con questo concetto di experience proprio all'interno dello store?
Sì, diciamo che dietro l'acquisto di un giocattolo c'è sempre un'emozione, un ricordo che ci si porta nel cuore, e questa è la parte che vuole assolutamente tirare fuori Fao Schwarz rispetto, diciamo, a un negozio normale di giocattoli dove uno compra soltanto un oggetto. Tutta la parte esperienziale del negozio è la parte fondamentale, perché appunto nel nostro assortimento abbiamo voluto proprio ricreare queste emozioni.
Ecco, siccome abbiamo avuto modo, e i nostri ascoltatori lo ricorderanno, di presentare questo negozio, insomma, di spiegare anche perché è un fatto piuttosto unico per l'Italia, perché si tratta dell'unico punto vendita italiano, allora adesso vogliamo capire insomma qualcosa di più sul suo ruolo. Che cosa fa il Toys Director di Prenatal Retail Group?
Bella domanda. La mia responsabilità è quella di costruire insieme a tutto il mio gruppo di lavoro il miglior assortimento di giocattoli per tutte le insegne del gruppo Prenatal, per cui Toy Center, Prenatal, Bimbo Store e adesso questa magnifica e bellissima avventura con Fao Schwarz, che veramente ci sta dando grandi, grandi soddisfazioni.
Allora, di sicuro ci sono molti genitori che ci stanno seguendo questa mattina, quindi dobbiamo almeno dare un'indicazione di quali giocattoli troviamo da mettiamoci d'accordo, è Fao Schwarz? Allora, lo chiamiamo all'inglese o no?
Ci sono due scuole di pensiero,
lo so.
O Fao. Noi lo chiamiamo Fao perché ci sembra più italiano.
Allora, diciamo, chiamiamolo così. Fao, va bene.
Chiamiamolo Fao.
Da Fao. Che esatto. Giocattoli troviamo da Fao?
Beh, diciamo che l'assortimento di Fao si basa su due grandi pilastri. Il primo è quello della esclusività, nel senso che ben il 65% delle 2000 referenze che noi gestiamo in negozio sono esclusive, in parte con prodotti a marchio Fao e in parte con linee esclusive, alcune delle quali sono state sviluppate internamente dal nostro ufficio prodotto proprio per dare un tocco di italianità al Fao di Milano. sono giocattoli che coprono mediamente tutte le categorie merceologiche, dal peluche alle bambole, ai giochi scientifici, ai giochi creativi e molto altro. E questa è una prima parte. Poi c'è un'altra parte di assortimento che vede la presenza di alcuni grandi marchi del settore del giocattolo, al quale abbiamo chiesto di elaborare esperienze uniche di acquisto per i nostri clienti e per valorizzare al meglio i loro brand. In più abbiamo anche definito con tre major molto importanti come Disney, Warner e Universal delle aree tematiche che durante l'anno poi andranno mano a mano cambiando pelle in funzione dell'uscita di nuovi prodotti legati a eventi cinematografici. Ad esempio in questo momento l'area Warner è totalmente dedicata a un personaggio iconico e molto magico che ben si sposa con Fausto Schwartz, che è Harry Potter. In questa area quindi si possono trovare giocattoli, gadget e anche una zona di photo opportunity dove si potranno fare delle fotografie molto divertenti.
Ecco, direttore, noi prima nella preview ci siamo così divertiti presentando FAO come il negozio di giocattoli di New York. Abbiamo citato prima Mamma ha perso l'aereo, possiamo citare anche dei film di Woody Allen, La dea dell'amore, vado a memoria, in cui proprio si vede FAO. Ci sono altri punti vendita, al di là di quello italiano, a questo punto di Milano, e al di là di quello di New York, e magari possibili nuove aperture che potrebbero interessare di nuovo l'Italia?
Sì, diciamo che in questo momento noi abbiamo, ci sono 5 negozi FAO nel mondo, quello di New York, questo nostro di Milano, poi ce n'è uno a Londra, uno in Irlanda e uno a Beijing. Ovviamente ci stiamo anche noi guardando intorno perché l'opportunità di aprirne altre ovviamente è dietro l'angolo, però è chiaro che bisogna trovare la location giusta e per un negozio come FAO certamente non è così facile, ma ci stiamo
lavorando.
Ci stiamo provando.
Sono 600 metri quadri,
sì,
è giusto?
Esatto. Vabbè, per avere tutto quello che ci ha raccontato questa mattina
non
Bellone,
è una bottega.
Ci servono un po' di metri quadri. Esatto. Roberto Bellone, noi lo vogliamo ringraziare di cuore per questa chiacchierata. Lo ricordiamo, è il Toys Director di Prenatal Retail Group. Insomma, se volete un'esperienza molto particolare, Fausto Schwartz o Fausto Schwartz.
O anche procurarvi quel pupazzo che c'è lì a fianco,
esatto,
del nostro.
Cos'è che ha messo lì? Oh, mitico, ma che bello! Ha proprio quello a marchio FAO. Sì, sì,
esatto. Io non c'ho il santino di fianco che mi protegge, ma c'ho il soldatino.
Meraviglioso. Grazie, Roberto Bellone.
Ne hai prenotati due, Enrico?
Sì, 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 corro.
Benissimo. Grazie, a presto.
Allora ringraziamo Arianna Squizzato per il Post in Fabbrica e poi la giornalista da Vienna Mila Cataldo, ancora Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, infine Roberto Bellone, Toys Director di Prenatal Retail Group.
Grazie alla nostra parte tecnica, Enrico Aristarco, Gigi Resta, Pio Ingegno, a Andy Ceccarelli a Roma, e poi
naturalmente grazie a Massimo Lonigro e Enrico Galletti.
Grazie a Giusile Grenzi, ovviamente a Giovanni Perri e Maria Paola Raiola in redazione.
Abbiamo finito,
ciao,
non ci sono più ringraziamenti.
Basta, saluti.
A domani.
Ciao.